cari fratelli e sorelle nel Signore, io vi saluto di tutto il cuore nel prezioso e santo nome del Signore Gesù Cristo. Sono riconoscente che possiamo essere di nuovo qui, riconoscente per la comunione gli uni con gli altri, ma soprattutto per la comunione con il Signore. E che il Signore oggi possa di nuovo benedirci in modo potente, che Egli possa darci ciò di cui abbiamo bisogno e che tutto il culto, la riunione possa essere benedetta. Anche coloro che ascoltano su internet, li salutiamo pure di tutto cuore nel prezioso e santo nome del Signore Gesù Cristo, che anche dove loro ascoltano, che possono essere benedetti con noi. Ora vogliamo iniziare cantando il primo inno, l'inno 691. Oh, quale felicità porto in me! Quale felicità io porto in me, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Tutto il dolore del mio peccato è sparito dal mio cuore ansioso, riposandomi nelle braccia del mio Signore, riposandomi lontano da ogni paura e preoccupazione, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Andando avanti verso il cielo, riposandomi nelle braccia del mio Signore, la luce illumina ora il mio cammino fino alla città di oro, riposandomi nelle braccia del mio Signore, riposandomi lontano da ogni paura e preoccupazione, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Anche se io mi trovo in pericolo, non ho paura, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Gesù è il mio rifugio, sia il mio motto, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Riposandomi lontano da ogni paura e preoccupazione, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Se improvvisamente mi rompe la notte, non sono solo, riposandomi nelle braccia del mio Signore. Se trema il mio debole coraggio, ho fiducia nel suo sangue, riposandomi nelle braccia del Signore. Riposandomi lontano da ogni paura e preoccupazione, riposandomi nelle braccia del mio Signore.
Amen.
Anche questo inno è di nuovo una mezza predicazione, se abbiamo cantato nel coro, riposandomi lontano da ogni paura nelle braccia del mio Signore. Cosa sta scritto in Matteo 11:28? Venite a me voi tutti che siete aggravati, io vi darò riposo. E questo riposo divino lo possiamo prendere per noi in ogni situazione in cui possiamo trovarci, anche se cantiamo nella strofa 4, se improvvisamente irrompe la notte, io non sono solo. Dove sono? Riposandomi nelle braccia del mio Signore. Che ciò possa essere in noi stessi realtà, in questo tempo, che veramente abbiamo questo riposo divino, che lo possiamo sperimentare e che possa avvenire ciò che vuole con noi. Sappiamo, siamo nel riposo divino. Quale secondo inno? Vogliamo cantare l'inno 680. Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, 680.
Più mai a te, mio Dio, né a te, anche se tu sei il cuore dei disagi, trovi mangi.
Anche la notte irrompe come da Giacobbe e trovo come riposo solo una pietra, anche nel mio sogno qui, questa è la mia brama per sempre, questa è la mia brama per sempre. A te, anche se la via verso l'alto è piuttosto ripida, essa conduce lo stesso verso il cielo per la nostra salvezza. Gli angeli così risplendenti e belli attendono dall'alto beato, più vicino a te, mio Dio, più vicino a te. Quando la notte è passata, brilla il sole, mi consacro di nuovo davanti al tuo trono, edificio qui, il mio Betel, e giubilo qui con gioia, più vicino a te, mio Dio, più vicino a te. Anche se la via qui mi è totalmente velata, il mio desiderio viene esaudito più vicino a te. Al termine del mio pellegrinaggio mi elevo con gioia, più vicino a te, mio Dio, più vicino a te.
Amen.
Amen. Nella prima strofa abbiamo cantato che abbiamo riposo nelle braccia del Signore, e qui viene espresso la richiesta al Signore, più vicino a te, mio Dio, che ciò veramente ogni volta quanto ci raduniamo, ogni volta quanto leggiamo la parola, ogni volta che abbiamo comunione, anche se talvolta siamo soli a leggere la parola, abbiamo soltanto una brama, Signore, più vicino a te. Io ora chiedo al fatto Baumgartner di venire avanti e da dirci ciò che ha sul cuore. Cari fratelli e sorelle, che il Signore sia ringraziato e lodato e glorificato per questo giorno di grazia. È veramente un grande privilegio che possiamo radunarci senza essere disturbati nel nome di Gesù. Il Signore possa veramente darci che in questo nuovo anno, che già è vecchio di un mese, che sia un anno di grazia, un anno di preparazione, un giubileo con un'opera della fede nella storia della salvezza. Il buon pastore, egli ci ha condotti sulle ali delle aquile, come abbiamo udito, ci ha portato nella sua grazia. Il Signore ha fatto grandi cose in noi tutti. Egli, tramite la sua parola rivelata, egli ci ha tolto e ci ha portati avanti senza errore. Egli ha aperto i nostri occhi che possiamo vedere e che i nostri orecchie affinché possano udire. Egli ha preso cura che fino ad oggi siamo rimasti sobri. Per me è un miracolo e dico per l'amore di Dio che il fatto Frank con 81 anni ancora per compito del Signore, per ordine del Signore, può operare, che il Signore lo possa dare, che questo fedele fratello continuiamo più di prima, che lo portiamo nelle nostre preghiere affinché più avanti nel nome del Signore possa servire la Chiesa sposa. Il tempo è avanzato. Il Signore sa che siamo deboli, ma Egli ha promesso che Egli non ci abbandonerà né ci lascerà. Per fortificare la nostra fede vorrei brevemente leggere un passo biblico. Sta scritto in Secondo Cronache, capitolo 20, versetto 20. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Quanto è meraviglioso! Dio è così fedele se noi gli diamo fede. Gli israeliti non dovevano neanche combattere. Potete leggere tutto il capitolo a casa. Dovevano soltanto alzarsi. Il Signore ha avuto la vittoria per loro. E il nostro Dio è lì, è ancora lo stesso. Se abbiamo fede e fiducia in Lui, non saremo svergognati. E la parola del Signore è nei nostri giorni, nella nostra generazione, è venuta a un profeta. E se noi siamo in armonia con Dio e la sua parola, anche in questo nuovo anno saremo vincitori. Che il Signore possa dare grazia. Oggi possiamo gettare tutte le nostre preoccupazioni su di Lui. Egli prende cura di ogni cosa e farà ogni cosa bene. in mezzo alle 3827 promesse sta scritto 365 volte non temere. L'ho letto in un trattato. Dunque, una promessa per ogni giorno per noi. Il Signore proprio adesso possa ungere la nostra fede, egli possa fortificare colui che porta la parola con lo Spirito Santo, che egli possa manifestarsi quale il risorto in mezzo a noi e confermare la sua parola al nostro Dio, sia il ringraziamento per la sua grazia, per il suo amore e per la sua fedeltà, nel nome di Gesù. Amen. Sì, cari fratelli e sorelle nel Signore, una parola meravigliosa abbiamo udito e io posso dire, è una parola che veramente ho sempre nel cuore. Se leggiamo tutto il capitolo, leggetelo, quanto vediamo nel versetto 12, leggiamo, Dio nostro non vorrei giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare. Fratelli e sorelle, talvolta non sappiamo cosa dobbiamo fare, su quale via dobbiamo camminare. Ma poi sta scritto, ma gli occhi nostri sono su di te. E ciò che è meraviglioso, se noi mettiamo i nostri occhi su di Lui, guardiamo a Lui, possiamo vedere che Egli è veramente con noi e che il Signore anche questo pomeriggio possa parlarci, possa essere con noi. Perché? Non perché guardiamo ad un uomo, ma noi guardiamo a Lui, colui che ha iniziato e compirà la fede in noi. E vorrei leggere nello stesso libro, in Secondo Cronache, nel capitolo 6, Secondo Cronache, capitolo 6, qui si parla di Salomone, quanto ha edificato il Tempio e poi la preghiera di consacrazione. Vorrei leggere due passi nel capitolo 6 di Seconda Cronache, versetto 18. Sì, io leggo fino al versetto 20, versetto 18, ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, quanto meno questa casa che io ho costruita. Tuttavia, Signore, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla supplica, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi giorno e notte aperti su questa casa, sul luogo nel quale dicesti di voler mettere il tuo nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Cari fratelli e sorelle, è nell'Antico Testamento, è accaduto, è anche scritto nell'Antico Testamento, e Salomone aveva veramente costruito questo Tempio e voleva veramente che portano la certezza che se prega in questa casa che Dio lo esaudisca. Ma cosa è nel Nuovo Testamento? Dove è il Tempio? Dove possiamo andare? Cari fratelli e sorelle, siamo consapevoli ciò che Paolo ci chiede? Non sapete che voi siete il Tempio di Dio. Noi possiamo oggi essere il Tempio di Dio. Ora ciò che è meraviglioso, che Dio vuole prendere Dio, questo potente Dio vuole abitare in noi. Ecco, il cielo dei cieli non possono contenerti, ma Dio ci ha eletti per essere il suo Tempio. E se noi leggiamo ancora nel capitolo 7 di Secondo Cronache, i primi due versetti, quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Cari fratelli e sorelle, e la gloria del Signore riempì la casa. Non dimentichiamo mai più. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio? E la gloria di Dio non è andata che in noi stessi. Noi possiamo essere in questa presenza di Dio, qui quale Chiesa, qui quale fratelli e sorelle, ma anche nella mia propria vita. Che il Signore possa benedire ognuno singolarmente e preparare ognuno che veramente è trovato degno di essere il Tempio di Dio. E poi nel versetto 2, così che i sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore. I sacerdoti avevano il compito di lavorare nel Tempio del Signore, dovevano fare il servizio nel Tempio, ma il Signore, la gloria di Dio, se la gloria di Dio è in noi, non abbiamo bisogno dell'uomo. E io voglio riferire questo a me e a noi tutti. Se mettiamo da parte tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che nel mondo spirituale va e viene, e soltanto la gloria di Dio ha posto in noi, allora non c'è più posto per le nostre proprie opinioni, non c'è più posto per le proprie conoscenze, non abbiamo bisogno di nessuna interpretazione, abbiamo soltanto bisogno di una cosa, abbiamo bisogno soltanto della gloria di Dio. E questo, fratelli e sorelle, perché la gloria ha riempito il Tempio del Signore, che questo pomeriggio ciò possa accadere, che la gloria di Dio possa operare in noi in modo così potente che non pensiamo più i nostri propri pensieri, ma soltanto che abbiamo i pensieri di Dio in noi, e che il Signore possa vedirci e che possa darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno questo pomeriggio e anche in questo anno appena iniziato. Non io voglio fare qualcosa, io voglio dire qualcosa, io ho la mia opinione. No, che la gloria di Dio possa essere in noi stessi e in mezzo a noi, perché sappiamo che possiamo essere il Tempio di Dio. Amen. Ora ci alziamo per pregare e ho ancora una richiesta di preghiera. Una sorella mi ha chiamato, ha grandi preoccupazioni per il suo figlio e vogliamo sostenerla nella preghiera, portando questo figlio davanti al Signore e anche la situazione della nostra sorella. E poi, quanto ho detto amen, io chiedo alla coppia con il bambino di venire avanti affinché possiamo benedirlo. O Dio fedele nel cielo, ti ringraziamo che ora insieme possiamo venire davanti al tuo santo cospetto. Ti ringraziamo per la tua presenza. Ti ringraziamo per il privilegio che veramente non ascoltiamo gli uomini, ma la tua santa parola possa operare in mezzo a noi, che tu possa parlarci e tu lo vuoi, e che tu possa dare a ognuno ciò di cui ha bisogno, che sia consolazione, guarigione, edificazione, ma soprattutto il tuo ammaestramento. Signore, ti ringraziamo per il privilegio che possiamo sapere che siamo il Tempio di Dio, e perciò io ti prego che tu possa togliere ogni cosa da noi che non possa sussistere davanti a te. Aiutaci, Signore, che veramente, veramente possiamo essere così purificati che la tua gloria possa essere sparsa in noi. Signore, che non abbiamo più i propri pensieri, ma soltanto che la tua presenza sia in noi. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. Ti chiediamo che tu possa benedire il nostro fratello mentre predicherà. Possa tu benedire noi, affinché la tua parola la possiamo accettare in modo giusto. Sì, Signore, che tu possa venire in mezzo a noi. Benedici ognuno e aiutaci, Signore, affinché possiamo veramente sentire la tua presenza. Io ti ringrazio che tu sei con tutti coloro che ascoltano su internet, che tu possa operare ovunque, sì, che tu possa benedire tutto il tuo popolo, in tutti i paesi potrà tu operare. Signore, ti ringraziamo che non in vano ti preghiamo,
perché una preghiera sincera tu l'esaudirai.
Ti ringraziamo e ti lodiamo e a te solo diamo l'onore nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.
Amen.
Amen. Rimaniamo in piedi e voi venite avanti. Voglio ancora dire che oggi abbiamo il nostro fratello Zimmermann in mezzo a noi. Alzati, sì.
Wir haben letztes Wochenende
l'ultima settimana abbiamo pregato per suo padre e mi ha detto prima che sta molto meglio. Crediamo nella potenza della preghiera. Crediamo nella potenza della preghiera e il Signore opererà. Amen. O Dio fedele nel cielo, insieme siamo davanti al tuo cospetto santo con questo fanciullo che tu hai dato a questi nostro fratello e sorella. Signore, che tu possa benedire questo Leonardo, benedici anche i genitori, dai loro potenza e forza affinché possano educarlo nel modo tuo. E dai grazie a tutta la famiglia. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo che sappiamo che la vita proviene da te e vogliamo mettere di nuovo questa vita nelle tue mani, nelle tue braccia, e ti chiediamo sicurezza che tu possa tenere le tue mani protettrici sopra questo Leonardo. Leonardo, sii benedetto nel nome di Gesù Cristo per il tempo e per l'eternità. Alleluia. Benedici tutta la famiglia. Amen. 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 Dio ti benedica. Dio vi benedica. Sì. Cantiamo ancora, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Soffia, oh, sì, soffia. Non rimanere lontano. Soffia, oh, sì, soffia. Non rimanere lontano. Fuoco divino, scendi su di noi. Tu ci sei prezioso, dono divino. Tu ci sei prezioso, dono divino. Tutti insieme battezzaci dall'alto.
Flamme sanfte, possa essere viste su noi. Che delle fiamme sante possano essere viste su di noi. A questo diciamo Amen. Potete accomodarvi. Abbiamo già udito delle parole gloriose, meravigliose, e le abbiamo prese a cuore e abbiamo visto come il Signore nell'Antico Testamento ha condotto il suo popolo, la sua presenza è stata rivelata. E già abbiamo in secondo cronache, nel capitolo 5, abbiamo il versetto particolare, il versetto 7, il verso 7, secondo cronache 5, versetto 7. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinatole nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. È meraviglioso. Non si trattava soltanto di edificare una casa per il Signore, ma si trattava che il patto che Egli aveva fatto con il suo popolo, che questo patto venga mantenuto e che l'arca del patto fosse il punto centrale, perché Dio aveva parlato e ciò che Dio ha detto era nell'arca del patto. E poi vediamo che il Signore era in mezzo ai due cherubini che erano sul propiziatorio e guardavano l'uno verso l'altro e le loro ali erano distese. Là la parola del Signore è uscita, non nel luogo primo, nel luogo santo, ma nel luogo santissimo, là dove l'arca del patto era e in mezzo ai due cherubini, sopra l'arca del patto, vi era la parola del Signore. E lì è venuta la parola del Signore nei giorni passati. Ciò mi ha veramente parlato, questo tema, che Dio, il Signore, possa fare ciò che vuole, che la sua parola sia in mezzo al suo popolo del patto e sia il punto centrale affinché possa parlare direttamente a noi. Brevemente un resoconto del viaggio meraviglioso, potente, al lontano oriente, e Bangkok e le altre città, poi a Laos, in modo particolare nella città principale, è difficile a dire, a pronunciarlo, poi in Cambogia, a Phnom Penh, e devo semplicemente dire, era meraviglioso, ogni predicazione è stata accettata ed è stata anche registrata nella lingua del popolo ed è stata moltiplicata. Anche dal Vietnam è venuto un fratello che già l'ultima volta, quando ero nel Vietnam, era nelle riunioni, semplicemente meraviglioso dalla parola che Dio ci ha affidato con tutte le promesse per questo tempo. È veramente glorioso, meraviglioso ciò che Dio fa. La più grande benedizione l'ha avuto il mio fratello Lucra, che mi ha accompagnato, che già a Krefeld era venuto, un uomo dal Nepal che veramente fin dal principio in tutti nei dintorni è stato usato da Dio, e questa volta per lui era una benedizione particolare. Disse a me: fratello Frank, tutti sono stati benedetti, ma io sono maggiormente stato benedetto. Per me nelle predicazioni vi erano tante cose che prima non mi erano chiare, e ora per grazia sono e possono essere chiare. E ha ringraziato il Signore e era felice che poteva accompagnarmi e che questo viaggio l'abbiamo fatto insieme. Diciamolo ancora una volta: portiamo il messaggio divino, l'arca del patto è aperta, la parola del patto ci è stata affidata, e ciò che noi trasmettiamo non è delle parole di uomo, ma veramente la parola santa di Dio che noi annunciamo, e questa parola non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Per me mi ha veramente di nuovo dato il pensiero: quale grazia è che Dio ci ha chiamati fuori da tutte le religioni, da ogni eresia, da ogni interpretazione, ci ha ricondotti alla parola, ci ha ricondotti al principio, e soprattutto nei paesi buddisti è semplicemente una catastrofe. Il buddismo qua e là, tutte le figure, tutte le statue e tutto ciò. E poi possiamo pensare che Dio ci ha dato grazia, che veramente siamo partecipi di ciò che Dio fa in questo nostro tempo. E la seconda parte era anche quella che ovunque nei cosiddetti ambienti cristiani carismatici c'è musica e atmosfera che viene creata, ma la parola del Signore semplicemente non è da sentire, da ascoltare. E poi ancora una volta in risalto la grazia che il Signore ci ha accordato. E il fatto Baumgartner l'ha letto: abbiate fiducia in Dio e nei suoi profeti, non in qualche profeta, ma nei suoi profeti. E quando il Signore in Malachia 4 ha detto: ecco, io vi mando il mio servo, non uno, io vi mando il mio servo prima di me, che mi preparerà la via. Dio ha mandato il suo messaggero, il suo profeta, i suoi servi che egli ha mandato in ogni tempo, e tutti coloro che erano da Dio l'hanno riconosciuto, l'hanno accettato, gli altri hanno perseguitato i profeti, li hanno lapidati, ma chi era chiamato da Dio ha riconosciuto ciò che Dio faceva nel loro tempo, l'hanno accettato e sapevano: questo è il Signore. Così possiamo anche noi in questo tempo, lo possiamo sperimentare, che non c'è soltanto un profeta, ma un profeta promesso. Egli l'ha mandato anche questo. E questo è da mettere in risalto. Un profeta promesso è sempre in collegamento con il piano di salvezza divino. Dio ha dei profeti nella chiesa locale, gli apostoli, i profeti, i pastori, i dottori e gli evangelisti. Così sta scritto in 1 Corinzi nel capitolo 12 e nel capitolo 14. E così sta scritto in Efesini nel capitolo 4. Ma non soltanto nella Chiesa, ma poi ha a che fare con la storia, la salvezza, una promessa l'ha data, come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo. Così c'è una chiamata divina, un mandato divino ha avuto luogo nel nostro tempo e non possiamo passare accanto. Chi passa accanto all'adempimento di una promessa divina, egli passa accanto a Dio, ha soltanto una religione che sia cristiana, ma non ha la vera fede, come dice la scrittura. Il nostro fratello Baumgartner proviene da una famiglia veramente benedetta. Io l'ho già raccontato qui una volta. La sua zia Anna Baumgartner era la prima a Zurigo che ha chiesto al fratello Branham di mandare i suoi fazzoletti di preghiera a tutti coloro che desideravano preghiera. Poi venne il giorno in cui il fratello Branham mi ha detto: fratello Frank, quando tu ritorni, allora tu devi una volta andare a Zurigo e devi fare una visita alla sorella Anna Baumgartner. E da ora io ti prego che tu mandi questi fazzoletti di preghiera. Allora il fratello Frank è venuto a Zurigo, alla sorella Anna Baumgartner, ha parlato con lei, era così riconoscente che ho portato i saluti del fratello Branham. Mi diede la pila con i fazzoletti di preghiera, con lo scritto che vi apparteneva, e l'ho dato proprio prima al fratello Baumgartner. Le vie del Signore sono meravigliose. Riconoscete che il Signore conduce i suoi in modo meraviglioso, e anche qui a Zurigo, ancora oggi, la nostra sorella Brune e la sorella Wunschmiller, tutti coloro possono rendere testimonianza che Dio ha benedetto e benedice ancora. E la parola che viene annunciata qui va anche fino all'estremità della terra. Prima il fatto Miskim mi diceva: dal 72 io vengo regolarmente a Zurigo. Nel 1970 era ancora a Sao Paolo, poi dal 72 io vengo regolarmente a Zurigo. E da noi tutti che siamo qui, Dio ha benedetto il nostro fratello oltre misura, veramente in modo meraviglioso. Andiamo alla proclamazione della parola, il resoconto breve. Sappiamo che ci sarà frutto per l'eternità, lo possiamo dire con gioia. Tutto è andato secondo il programma, tutti i voli, tutte le riunioni, e per questo siamo veramente, veramente riconoscenti. E se Dio vuole, anche la prima parte di questo anno c'è anche un programma, e per la prima volta abbiamo ricevuto la richiesta di andare in Saudi Arabia, a Dubai, sul Golfo Persico, e di portare il messaggio anche lì. È semplicemente meraviglioso come Dio chiama gli ultimi e dà anche i contatti per grazia che nessuno si sarebbe sognato, ma Dio ha preso cura per questo affinché vi siano i collegamenti, i contatti, e se Dio vuole andremo poi nei prossimi mesi, andremo sempre, se Dio vuole, ancora in alcuni paesi, li visiteremo, che fino ad ora non sono stati inclusi nei viaggi. Dio chiama da ogni popolo, lingua, nazione. A Lui sia veramente espresso il ringraziamento. Ora leggeremo alcuni passi biblici riguardo a ciò che è stato letto in Secondo Cronache. Mi è venuto la parola di Atti degli Apostoli nel capitolo 7, Atti degli Apostoli, capitolo 7. Qui l'uomo di Dio nella sua predicazione ha detto questo. Noi leggiamo dal versetto 46. Atti Apostoli 7, dal versetto 46. Il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter preparare lui una dimora all'Iddio di Giacobbe. Fu invece Salomone che gli costruì una casa. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore? O quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? E poi l'uomo di Dio dice ciò che il Signore gli ha detto e gli ha rivelato. Fratelli e sorelle, nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso, Dio non ha edificato una casa terrena, ma il suo popolo, la sua Chiesa, quale vero Tempio di Dio, quale corpo del Signore l'ha riempito nel giorno di Pentecoste. Egli ha preso dimora nei redenti. Dio sopra di noi, Dio con noi, e poi Dio in noi. Per grazia, l'Antico Testamento con tutte le ombre, e poi il Nuovo Testamento con la realtà divina. Il cielo si è aperto e la gloria di Dio è scesa, e tutti sono stati riempiti di Spirito Santo, e così la Chiesa è stata chiamata, e così la Chiesa nel compimento sarà anche così, sarà riempita di Spirito Santo, quale è di un solo cuore e di una sola anima. Allora siamo stati fatti attenti che stiamo nella battaglia spirituale. La corale ha cantato, siamo portati sulle ali di aquile, ma talvolta se non veniamo portati, anche qui veniamo portati, se dobbiamo attraversare delle difficoltà, il Signore ha dato delle promesse di essere con noi ogni giorno fino al consumo di questa età. Egli ha detto a Paolo e che doveva scrivere in Galati che dobbiamo prendere tutta l'armatura di Dio, o in Efesini nel capitolo 6, che abbiamo da combattere il buon combattimento della fede che è stata data una volta per sempre. Forse se noi fossimo portati soltanto in alto, oh, sarebbe bello, allora subito arriviamo sopra, ma anche se qui dobbiamo attraversare delle prove, sempre di nuovo siamo portati sulle ali di aquila. Egli, il Signore, ci porta, Egli porta il nostro fardello, le nostre preoccupazioni, Egli ci porta. E qui in Efesini, nel capitolo 6, viene detto nel versetto 10 e 11, Efesini 6, 10 e 11, del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Fratelli e sorelle, siamo semplicemente in questo combattimento spirituale, così ci troviamo, e nella lettera a Giuda ci viene ancora detto che dobbiamo combattere per la fede che è stata tramandata ai santi una volta per sempre. Qui, nella lettera di Giuda, nel terzo versetto sta scritto, nella lettera di Giuda, nel versetto 3, carissimi, è il mio desiderio di parlare la nostra salvezza comune. Io mi sento condotto di scrivervi e di darvi l'esortazione a voi di combattere per la fede che è stata tramandata una volta per sempre ai santi. Fratelli e sorelle, abbiamo nella proclamazione della parola, non abbiamo un tema speciale che sempre portiamo avanti, noi lo facciamo come Paolo l'ha scritto negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 20, che veramente abbiamo trovato grazia davanti a Dio di non fare una cosa principale di una dottrina, ma che possiamo annunciare tutto il consiglio di Dio in modo equilibrato. Io qui lo posso dire una volta, quale testimonianza, in ogni predicazione, in ogni città sulla terra, il fattore Frank ha parlato della redenzione, del perdono, della grazia, della piena salvezza. Non soltanto del messaggio ha parlato, ma un fondamento è stato posto affinché le persone possano vedere il principio che tutti noi dobbiamo fare, trovare la riconciliazione con Dio, il perdono, la grazia e la salvezza, e naturalmente ciò che è anche la dottrina. Io lo faccio anche con amore. Io devo essere e dire tutto. E la scrittura non conosce la Trinità, devo dirlo con amore, che non c'è nessuna conversazione tra il figlio e il padre fin dal giardino di Eden. E nel Nuovo Testamento il nostro Signore ha detto: colui che mi ha mandato è con me. Egli poteva dirlo come tutti i profeti che sono stati nati sulla terra e poi che hanno ricevuto il loro mandato. Mosè era mandato, tutti i profeti erano mandati, Giovanni il Battista un uomo mandato da Dio, e la stessa cosa poteva dire Paolo. Il Signore ha dato il mandato sulla terra e prima la parola doveva diventare carne. Egli doveva venire a noi, egli doveva nascere in questo mondo. Per me la Deità è la cosa più importante, la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. La cortina è stata tonta. Egli era Signore, egli era, è diventato uomo a cagione dell'umanità e dopo la risurrezione egli è soltanto quale Signore è stato chiamato. Oh, potremmo entrare nei dettagli, perfino perché qui viene detto figlio di Dio e lì sta figlio dell'uomo, come il nostro Signore poteva dire il figlio dell'uomo ritornerà dove egli è venuto. Potete leggerlo, Giovanni 3 versetto 13, Giovanni 6 36, non poteva essere scritto il figlio di Dio. Egli era figlio dell'uomo, egli è venuto ad Abramo, si è rivelato ai profeti e in tutto l'Antico Testamento. Ad Abramo sono venuti tre uomini, i due sono scesi a Sodoma e il Signore è rimasto con Abramo in forma umana, si è lasciato lavare i piedi e ha tenuto la cena con Abramo. Per me sono cose così meravigliose, realtà divine, non soltanto pensieri, che possiamo stare così vicini al Signore, che Egli si rivela a noi stessi, che non c'è un passo biblico che in qualche modo deve essere chiarificato. Tutto Dio ce l'ha rivelato e perciò veramente possiamo annunciare la parola secondo verità, perché l'arca del patto è aperta, la parola è stata rivelata e il Signore parla tramite la sua parola a noi che proviene subito dal suo trono e non abbiamo bisogno di interpretare un passo biblico perché ci viene rivelato. E qui negli Atti Apostoli 20 Paolo ha parlato delle sue vie col Signore in modo particolare dal versetto 17, negli Atti Apostoli 20, poi continua fino al versetto 24. Ma io non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Per lui stesso la vita non aveva nessun valore. Ciò che era di valore e che era divino, perché egli aveva una chiamata divina e in tutto il consiglio di salvezza Dio lo voleva annunciare. Poi versetto 27, perché io non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Questo da 2000 anni fa qualcuno lo poteva dire, i riformatori lo potevano dire, erano uomini di Dio, Martin Lutero, Zwingli, Calvin, Schwenkfeld, tutti coloro che erano chiamati e nel loro tempo hanno annunciato la parola che è stata loro rivelata, come Dio l'aveva destinato, e in ogni risveglio si è andato sempre più profondamente nella Sacra Scrittura. Ma nel nostro tempo tutto il consiglio di Dio, l'elezione, la predestinazione, tutto è stato annunciato in modo così profondo. La parola di Dio non è mai stata annunciata in questi ultimi 2000 anni come nel nostro tempo. E pensiamo ancora a Martin Lutero, che non sapeva che cosa fare della lettera Giacomo. Ha detto: qui si parla di opere, io non ho bisogno di opere. Ma Saulo non ha parlato di queste opere che un uomo potrebbe fare, ma delle opere che, come Abramo, perché Dio gli ha detto di offrire il suo figlio, quale sacrificio, non qualche opera che tu o io possiamo fare da noi stessi, ma di confermare che crediamo ciò che Dio ha detto. E con Abramo è stato così, che veramente ha preso il suo figlio sul monte Moria, l'ha offerto, egli ha mostrato così la sua fede, l'ha confermata tramite l'opera, e poteva dire ai suoi uomini che erano con lui: rimanete qui, il mio figlio e io andiamo per adorare e noi ritorneremo. Non io ritornerò, ma noi ritorneremo. E io vi dico, fratelli e sorelle, la comprensione giusta per ogni parola di Dio, che sia in Romani, che sia in Giacomo, la comprensione divina giusta, e così riconosciamo che l'arca del patto, la parola del patto, è stata rivelata alla Chiesa neotestamentaria per grazia. E non abbiamo bisogno di interpretare, non ci scandalizziamo, ma siamo riconoscenti di poter vivere ora e che il Signore nel nostro tempo porta l'opera sua a termine, perché siamo alla fine del tempo della grazia. Noi tutti l'abbiamo capito e tutti l'abbiamo capito e veramente possiamo alzare il nostro capo e sapere che la nostra redenzione, la redenzione del nostro corpo è vicina. Così vediamo che anche noi dobbiamo attraversare tante prove come mai prima è stato sulla terra. Veniamo fraintesi, veniamo attaccati, ogni cosa possibile, ma come un albero viene consolidato, quando le radici vanno più profondamente, quando viene la tempesta, le radici vengono smosse e così possono andare più profondamente. E ogni prova che ci tocca, e anche se siamo scossi, le radici vanno sempre più profondamente, e allora possiamo sempre ringraziare il Signore. Anche Paolo ha scritto ciò che ancora verrà nel versetto 28 in Atti degli Apostoli 20. Poi ha detto agli anziani di Efeso, ha dato l'esortazione: Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata con il proprio sangue, con il proprio sangue e la sua proprietà. Ha pagato il prezzo della redenzione. E diciamo ancora questo per riconoscenza. E poi il nostro Signore, quale sommo sacerdote col proprio sangue, è entrato nel santuario celeste e l'ha messo sul trono della grazia. Fino era prima il trono del giudizio, era la condanna, da ora è la riconciliazione, la grazia e la salvezza. E il sangue parla per noi finché passiamo dal credere al vedere. Poi abbiamo il passo meraviglioso. Io vorrei leggere un passo biblico dopo l'altro. Non potete immaginarvi ciò che succede in me quando leggo questi passi biblici preziosi che sono per l'edificazione, che sono per fortificarci nella fede, che ci dà una certezza divina che veramente siamo sulla via giusta con Dio. Siamo sulla via giusta, siamo nelle sue promesse, siamo nella sua parola e così anche nella sua volontà in questo tempo. E l'ultimo messaggio ora va in tutti i popoli, lingue e nazioni e tutti coloro che sono da Dio, tutti coloro che sono da Dio ascoltano la parola del Signore e credono con tutto il cuore ciò che il Signore ha preparato per loro e per me, per noi tutti, per questo tempo, per grazia. Io vorrei leggere in secondo Corinzi, nel primo capitolo, vorrei leggere e vedere che ciò che Dio fa presentemente è oltre misura meraviglioso e è sempre in armonia con la parola del Signore. Secondo Corinzi, primo capitolo, leggiamo subito dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Dunque, siamo qui gli uni per gli altri, per consolarci gli uni gli altri, di stare al fianco l'uno dell'altro, che sappiamo che abbiamo fratelli, che abbiamo sorelle, e stiamo insieme col Signore e per il Signore e abbiamo compassione gli uni per gli altri con tutti coloro che debbono attraversare prove. In secondo Corinzi, nel capitolo 4, qui leggiamo dal versetto 3 e 4, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Dunque, se noi La parola che viene annunciata, se l'accettiamo e la crediamo di cuore, allora ci viene rivelata. Se noi non la crediamo, allora può venire anche un angelo dal cielo e non servirebbe a nessuno. La fede è un dono di Dio, la fede, come dice la Scrittura. E poi nel versetto 4, in secondo Corinzi 4, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Fratelli e sorelle, il collegamento con Dio, la rivelazione di ogni singola parola, veramente che non soltanto udiamo delle parole, ma che ci vengano rivelate per mezzo dello Spirito di Dio. In secondo Corinzi, nel capitolo 5, sta scritto nel versetto 14, secondo Corinzi 5, versetto 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Anche è una parola meravigliosa, una parola indirizzata a noi tutti. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Possiamo vivere o morire, apparteniamo al Signore. Sapete ciò che è bello? Che queste cose non soltanto le possiamo annunciare, ma che sappiamo che sono diventate vere in noi, nella nostra vita. Tutto ciò che viene predicato, ciò diventa vero nella nostra vita. Dobbiamo soltanto credere di tutto cuore. E l'esortazione, ancora in Ebrei sta scritto, è una esortazione che insomma dovremmo leggere ogni volta, in modo particolare in Ebrei nel capitolo 3, Ebrei capitolo 3 dal versetto 12, Ebrei 3, 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi, in nessuno di voi, un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dall'Iddio vivente. L'incredulità è cadere da Dio, l'incredulità ci separa da Dio, la fede ci collega con Dio, e perciò è importante di annunciare la fede e la vittoria che ha vinto il mondo. Leggiamo ancora una volta. Badate, fratelli, dobbiamo badare, dobbiamo ascoltare, dobbiamo credere che ciò che è stato detto a noi, che veramente nella fede lo accettiamo, lo riceviamo affinché possa diventare realtà divina nella vita nostra. Badate, fratelli, non passare oltre, ma badare, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio, incredulo, che vi allontani dall'Iddio vivente. Perché il fratello Branham, ciò che nel Giardino Eden, ciò che è accaduto in Genesi 3, sempre di nuovo l'ha messo in risalto? Satana ha portato l'incredulità nel cuore di Eva. Dio ha detto, non morrete. Egli ha messo dubbio nel cuore di Eva, incredulità l'ha spassa nella sua vita e poi l'ha portata alla trasgressione. Questo era il peccato originale, l'incredulità, il dubbio verso ciò che Dio ha detto nella sua parola. E poi Eva l'ha portata, è stata sedotta e così ha trascinato Adamo. Ci rimane soltanto una cosa, di credere che la parola ci venga rivelata, rimanere nel Signore o di non credere e di essere sedotti. Tutti coloro che non credono, dove sono, dove rimangono, sono veramente stati sedotti in tutte le religioni, in tutte le chiese cristiane. Tutti coloro che non credono, come dice la Scrittura, chiaramente, senza parlare personalmente, ma chiaramente chi non crede non può credere ciò che Dio ha dato, promesso per questo tempo. Cosa avviene? Cosa è? Allora, quale fede? Chi non può credere che Dio ha mandato un profeta, che egli lo voleva mandare prima del giorno grande e terribile del Signore, prima che la luna perde il suo splendore e il sole cambia, come è stato nel sesto suggello, che le stelle cadranno dal cielo, cioè prima che il tempo, la grazia termini. Dio doveva mantenere la sua parola, doveva mandare un profeta, e perciò la parola che abbiamo letto e che abbiamo udito, credete Dio e credete i suoi profeti, perché Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Così sta scritto e così lo crediamo. Dunque non andiamo dietro ad un uomo, ma noi crediamo Dio e crediamo ciò che Egli ha promesso e che ha fatto e si è adempiuto nel nostro tempo. Crediamo che il messaggio biblico che riposa veramente sulla parola precede la seconda venuta di Cristo e che tutti coloro che appartengono alla Chiesa, alla sposa dell'agnello, crederanno la parola, l'accetteranno e verrà loro rivelata. E qui, in questo Ebrei, in questa parola, nel capitolo 4, Ebrei 4, versetto 2, poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Oh, che Dio sia ringraziato, Dio, per tutti questi passi che possiamo leggere e quanto è importante di credere di tutto cuore, di credere così e cosa dice la Scrittura. E noi tutti che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio, lo sappiamo e lo apprezziamo. Sappiamo apprezzarlo, che il Signore fa la conclusione con la sua Chiesa, che Egli veglia sulla sua parola. E come abbiamo letto in Romani nel capitolo 9, abbiamo parole e opere insieme. Ci viene mostrato nel capitolo 9 dei Romani, versetto 28, Romani, capitolo 9, versetto 28, perché il Signore e seguirà la sua parola, il Signore la eseguirà sulla terra in modo rapido, colpo su colpo e in modo definitivo. La sua parola, tutto ciò che Dio ha detto nella sua parola, tutto ciò lo adempirà, lo eseguirà colpo su colpo. E noi che viviamo ora, che ora udiamo le parole di Dio, crediamo e siamo partecipi di ciò che Egli fa ora. E insieme aspettiamo e ciò che Dio ha promesso nella piena restaurazione, Egli farà oltre ciò che noi possiamo capire o chiedere, perché Dio stesso ha detto: io vi restaurerò le annate. Egli manderà la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Questa è la parola di Dio, e Dio veglia sulla sua parola, e come abbiamo letto, secondo la sua parola, Egli eseguirà le cose colpo su colpo, e per grazia lo possiamo vedere e vivere. Fratelli e sorelle, riassumiamo ciò che oggi è stato detto qui. Il Signore ha dato delle promesse, Egli veglia sulla sua parola e tutto ciò lo fa accadere a tempo giusto, anche che l'Evangelo pieno viene annunciato a tutti i popoli, lingue e nazioni, quale testimonianza, e che tutti coloro che hanno trovato grazia agli occhi di Dio li chiama fuori, e che veramente Egli mette la fede nei cuori, la fede per ciò e per la quale noi combattiamo, come lo leggiamo nella parola di Dio. Combattete per la fede che è stata tramandata ai santi una volta per sempre. E per questo noi combattiamo. Paolo, permettetemi, io devo leggerlo anche se non lo faccio con piacere, ma deve essere detto, fratelli e sorelle, che noi tutti, anche noi che siamo qui e coloro che ascoltano su tutta la faccia la terra, lo stesso Paolo che ha parlato dei misteri della predestinazione, dell'elezione, e che ha detto che il mistero di Dio gli è stato rivelato e che i suoi profeti lo possiamo leggere negli Efesini, quanto profondamente egli aveva visione nel piano di salvezza e che l'ha esposto. E poi lui stesso, lo stesso uomo, in Efesini nel capitolo 5, naturalmente anche detto delle istruzioni particolari, personali, delle istruzioni per la vita propria, per la vita personale, e le istruzioni che Paolo ha detto per compito di Dio per la vita personale, dobbiamo anche prendere cura, osservarli. In Efesini, nel capitolo 5, sta scritto nel versetto 9 e 10, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Poi egli espone fino al versetto 19, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. è bello. E poi nel versetto 20 e 21, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, ma mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Cosa serve a cantare salmi? Cosa serve a lodare il Signore? Cosa serve tutte le lodi? Se poi il versetto seguente non lo prendiamo al cuore, come se non fosse scritto, Dio ha dato delle istruzioni fino al capitolo 6, Efesini 6, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, non soltanto cantare dei salmi o degli inni spirituali, ma anche l'ordine divino nella chiesa, nella famiglia, nel matrimonio. L'ordine divino deve essere rispettato e chiedere a Dio che tutto ciò possa essere vissuto per grazia. Negli ultimi due versetti Paolo l'ha scritto, ma nei due ultimi versetti in Efesini, nel capitolo 5, versetto 32 e 33, qui questo mistero è grande. Io dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Cosa avviene quando la donna disprezza il marito? Cosa avviene quando parla male di lui? Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci mette in ordine divino. Diciamolo, non soltanto di parlare del messaggio o del profeta e di ciò che Dio ci ha affidato, ma che diciamo, caro Signore, dammi la grazia che tutto ciò possa diventare come sta scritto qui e che mai e mai l'uomo deve dire a sua moglie ciò che il Signore ha da dirgli e che la donna deve dire all'uomo, ma che ognuno legge per conto proprio e che dice: Dio, dammi grazia di essere così come tu lo dici nella tua parola. Dunque, non soltanto nelle cose spirituali, inni spirituali, lode, lo sapete, per grazia ho vissuto ancora il risveglio pentecostale, ho vissuto molte cose dove tre strofe erano cantate in lingue e poi in lingua tedesca. Abbiamo veramente, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto delle benedizioni meravigliose. Io lo dico per questo, non si tratta soltanto di benedizioni. Sappiamo che la pioggia cade su entrambi, ma i veri figli di Dio vengono manifestati, non soltanto cantano salmi e inni, ma si lasciano parlare la parola di Dio a loro e dicono: Signore, prima del rapimento io voglio trovare il mio posto, quale uomo, quale donna, voglio trovare il mio posto nella Chiesa, io voglio avere il mio posto secondo la tua parola. E poi allora tutto andrà meglio e il Signore potrà fare ciò che Lui vuole. Perché deve dire ancora questo, che Dio dia grazia in ogni modo e in grande misura? Ancora è il tempo di grazia, ancora è il giorno della salvezza e ancora può essere aiutato a ognuno di noi. Nessuno ha bisogno di condannare o di giudicare l'altro, ma che ognuno esamini se stesso davanti al cospetto del Signore, come nel principio abbiamo udito. Credete Dio e abbiate fiducia nei suoi profeti, perché Egli farà ogni cosa bene. Abbiamo il messaggio profetico, abbiamo anche avuto tutto ciò che concerne l'insegnamento per quanto riguarda alla Chiesa, per quanto è che abbiamo messo in risalto. L'arca del patto è aperta, la parola è rivelata e il popolo del nuovo patto ode ogni parola, accetta ogni parola, la riceve. Non c'è resistenza nei nostri cuori. Ogni parola l'accettiamo, la riceviamo e crediamo, e la crediamo e chiediamo al Signore che possa essere messa in pratica e poi si adempie, che nessuno vive più per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore e viviamo per il Signore. A Lui, l'Iddio Onnipotente, che ci ha dato tanta grazia, a Lui sia la lode per tutta l'eternità, sia portata a Lui. Per favore, non leggete passando oltre ogni capitolo o ogni versetto. Talvolta io penso, dovremmo avere delle scuole bibliche e leggere la lettera agli Efesini, il primo capitolo, il secondo, il terzo capitolo, tutta la pienezza di ciò che Dio ci ha dato, che possiamo accettarlo, non soltanto un versetto e lì un versetto, ma veramente nel suo contesto. Leggete a casa con tranquillità, leggete un capitolo dopo l'altro. E forse lo dico, Dio lo sa, perché molti dalle predicazioni del fratello Branham prendono le citazioni fuori dal contesto, non dicono ciò che egli ha detto prima o ciò che ha detto dopo, hanno semplicemente preso fuori dal contesto e hanno dato la propria interpretazione e hanno fatto la propria dottrina. E ciò strappa il cuore quando si odono le cose e si vede nel mondo intero ciò che accade riguardo la chiamata del fratello Branham. Noi ci appelliamo a Dio e alla parola di Dio e ringraziamo il Signore che attraverso il messaggio della fine ci ha ricondotti alla parola. Non prendiamo nulla fuori dal contesto, lasciamo ogni cosa come sta scritta e il Signore per grazia sarà con noi tutti e Egli farà ciò che Egli vuole e il compimento lo farà nella sua Chiesa e noi tutti lo vivremo per grazia, lo sperimenteremo. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la lode e l'onore, la gloria e adorazione, ora per tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Vogliamo alzarci e cantiamo così come io sono, così deve essere. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo, il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Oggi pregheremo particolarmente per tutti coloro che hanno una distretta particolare, che non possono aiutarsi da loro stessi, che sia nel lavoro, che sia nel nella famiglia, nel matrimonio, ciò che possa essere. Dio, per Dio ogni cosa è possibile. Mettiamo la nostra volontà nella volontà di Dio. Noi tutti sappiamo quanto il nostro Signore è andato attraverso Getsemane. Prima ha detto: se questo calice può passare lontano da me, no, non può essere così, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, che noi veramente di cuore, nel più profondo del cuore, e quando abbiamo prove così difficili, che possiamo dire: caro Signore, dammi la forza di credere e di farlo in verità, che io credo affinché la tua parola e la tua volontà possano accadere nella mia vita, che veramente di tutto cuore ciò che ci impedisce, ciò che ci trattiene oggi, che lo portiamo al Signore e che diciamo: caro Signore, oggi io ho udito la tua voce, oggi tu mi hai parlato, oggi io mi sottometto sotto la tua parola e la tua volontà, oggi sono pronto a prendere il mio posto che la tua parola mi mostra. Oggi è il giorno, l'ora. Oggi noi tutti e tutte le distrette, tutto lo porteremo al Signore. E prima di farlo, mentre i capi sono chini, io desidero chiedere quanti sono qui che vogliono essere inclusi in questa preghiera. Ovunque, ovunque, le mani sono alzate, ovunque, ovunque. Cantiamo: sol abbi fede, sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile. Sol abbi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Jesus is here. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Caro Signore, lo crediamo di tutto cuore. Tu sei presente. Tramite la tua parola tu ci hai parlato, ci sottomettiamo sotto la tua potente mano, ci sottomettiamo ad ogni parola, non soltanto cantare nello spirito o cantare inni o ascoltarli, ma vogliamo che tu possa fare ciò che tu vuoi con noi nella nostra vita, che noi possiamo essere una testimonianza di ciò che tu fai ora sopra la faccia della terra. Ti ringraziamo per il messaggio, ti ringraziamo per la parola rivelata, ti ringraziamo che tutto, ma veramente tutto, tu l'hai di nuovo portato nel modo giusto, tu lo porti nella Chiesa nel modo giusto, nella famiglia, nel matrimonio, in ogni ambito, tu porti ogni cosa nel tuo popolo in modo giusto, nello stato giusto. Che questo giorno possa essere stato un giorno affinché sia un giorno consacrato a te, un giorno in cui ci siamo messo di nuovo sul tuo altare e che di cuore possiamo dire che la tua volontà avvenga nella mia vita. Caro Signore, ti ringraziamo ancora una volta per il grande privilegio che tu ci hai accordato di udire la tua voce, di credere in te e anche per il messaggio profetico, di poter crederlo e di essere partecipi di ciò che tu fai attualmente. Insieme lodiamo la potenza del tuo sangue, la tua parola e del tuo spirito e ti ringraziamo insieme che abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi e che tu nel giorno della salvezza tu ci hai aiutati, tu hai dato ubbidienza e fede in noi, tu l'hai operato. A te, il Dio fedele, sia l'onore e la lode. E tu ci chiami ancora una volta, tu ci dici quale casa è che voi potete costruirmi. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa? E poi tu dici a noi, Signore, in secondo Corinzi, nel capitolo 6, voi popolo mio, venite, uscitene, separatevene, così io sarò il vostro Dio e voi sarò con voi e sarò in mezzo a voi, abiterò in mezzo a voi, io abiterò e camminerò in mezzo a voi. Caro Signore, oh che tu possa dimorare nella tua Chiesa, che possa tu dimorare in mezzo a noi, oh cammini in mezzo a noi, salva, guarisci, liberi, benedici, dai rivelazione, che la tua Chiesa possa essere un luogo di rivelazione dell'Iddio vivente sopra la faccia della terra. Sii ringraziato per l'Antico e il Nuovo Testamento. Sii ringraziato per tutte le promesse che tu adempi. Sii ringraziato che ora possiamo vivere e che tu hai aperto i nostri occhi e le nostre orecchie. Mesci con noi tutti coloro che ascoltano su internet, caro Signore, in tutti i diversi paesi e in tutte le città, oh benedici dalla ricchezza della tua grazia, fai risplendere il tuo volto su di noi tutti e dacci la tua benedizione nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Potete accomodarvi. Cantiamo ancora insieme. Chi vuole proporre un inno?
Oh. 545. 545.
Es hart die Braut. Amen. Gott segne Gaben und Geber.
Che Dio benedica i donatori e i doni. 545.
Ja. Bei der letzten Strophe stehen wir dann auf.
All'ultima strofa ci alziamo.
Es hart die Braut. La sposa so aspetta
con ansia.
O Herr, auf dein
la tua apparizione.
Quando verrai,
o Figlio di Dio,
a placare
tutto il suo pianto, tramite la tua beata vicinanza, quando porterai il tempo di refrigerio, o vieni presto, Signore Gesù. O vieni presto, Signore Gesù. È vero che sei in ogni ora in mezzo ai tuoi discepoli, parole di pace verso di noi escono dalla tua bocca. Esaudisci la lode e le richieste. Però, Salvatore, ciò non ci soddisfa appieno. Desideriamo vedere il tuo volto. Oh, vieni presto, Signore Gesù. Ci addolora molto lo scherno dei nemici che oltraggiano il tuo nome, che non amano né capiscono te. Oh Dio meraviglioso, vieni, manifesta ai popoli ovunque il tuo regno e la tua gloria. Oh, vieni presto, Signore Gesù. Oh, vieni presto, Signore Gesù. Ci alziamo. O vegliamo in ogni tempo, che le nostre lampade brucino, che il tuo olio santo non ci manchi mai, affinché quando risuona il grido, lo sposo viene, possa riecheggiare. O vieni presto, Signore Gesù. Oh, vieni presto, Signore Gesù. Bramiamo di essere con te alla gioia delle tue nozze. Oh Gesù, vedi, ti aspettiamo con ansia adornati con la tua veste. Con gioia guardiamo verso il cielo e sempre più forte il cuore grida. Oh, vieni presto, Signore Gesù. Oh, vieni presto, Signore Gesù. Chiederemo a due fratelli di venire e di pregare con noi. Nella quarta strofa abbiamo cantato. Oh, vegliamo in ogni tempo, in ogni tempo, che le nostre lampade brucino, che il tuo olio santo non ci manca mai, affinché quanto che non sia nulla che ci separi da te. Poi versetto 5, bramiamo di essere con te alla gioia delle tue nozze. Oh Gesù, vedi, ti aspettiamo con ansia, adornati con la tua veste, che tutto ciò possa accadere e avverrà. Ciò avviene nella parola di Dio e secondo la parola di Dio. Chi vuole ringraziare con noi? O Dio Redentore, cari fratelli e sorelle, prima di ringraziare il Signore,
Vorrei leggere una parola in Matteo 13. In quel giorno, uscito di casa, Gesù si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare, mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Caro Signore, ti chiediamo che questa semenza che oggi è stata seminata possa cadere su un buon terreno, che porta frutto al 100%. Ti ringraziamo, Signore, che non ci sia preoccupazione in questo mondo, possa togliere questa semenza, che questa semenza possa crescere, portare frutto, che possa diventare un albero che porta frutto. Ti ringraziamo che questa parola che abbiamo udito oggi la possiamo custodire nel nostro cuore, che sia caduta su un buon terreno e che veramente tu possa dare ogni cosa. Signore, aiuta anche il tuo servo che fedelmente porta la tua parola. Benedici ovunque, anche sul suo viaggio, sii presente, Signore. O chiami ancora fuori ciò che deve essere chiamato fuori, che è sempre, Signore, noi vogliamo credere che tu lo sei, colui che ci porta al compimento. Ti ringraziamo per queste parole meravigliose di oggi. Ti ringraziamo che tu ci lasci congedi con la tua benedizione. A te la lode e l'onore nel nome meraviglioso, glorioso di Gesù. Amen, amen, amen. Grazie anche per la parola meravigliosa che è stata letta, che veramente sia così, che noi di questa parabola noi possiamo portare, che possiamo soltanto l'ultimo era per essere e per portare frutto, che ciò veramente possa accadere in noi, che veramente apparteniamo a coloro il cui cuore è stato preparato affinché ricevesse la parola, affinché portasse frutto nella nostra vita e che possa adempiersi. Chi è oggi per la prima volta, posso chiedere? Abbiamo oggi degli ospiti per la prima volta? Uno. Chi abbiamo ancora? Due, tre? Che Dio vi benedica in mezzo a noi in modo particolare. Io ho saluto il fratello Richard Gutekunst, che Dio ti benedica in modo particolare. Da molto tempo non ci siamo visti, che Dio ci benedica noi tutti. Cantiamo ancora l'ultimo cantico. Forse il fratello viene e ringrazia con noi.
Lob, Ehre und Preis.
Lob, Ehre und Preis.
Lode, onore e gloria sia portato per sempre a te, l'agnello che ci ha liberati dal peccato. Alleluia, sii lodato. Alleluia, amen. Alleluia, sii lodato, Signore. Signore, ora benci noi tutti.
O
Dio fedele,
ja,
veramente, alleluia, sii benedetto. Signore, ti ringraziamo per questa benedizione che di nuovo abbiamo ricevuto, per la parola meravigliosa. E Signore, io ti prego semplicemente che tutte queste parole siano nel nostro cuore, affinché possano compiere ciò per cui tu li hai mandate, che veramente siamo un terreno fertile, che veramente siamo un tempio di te, o Signore, dove tu possa abitare in noi e in mezzo a noi. Signore, io ti prego, benedici il nostro fratello per il viaggio che è davanti a lui per febbraio. Signore, io ti chiedo, benedici lui nello spirito, nell'anima e nel suo corpo. Benedici tutti coloro che ascoltano ora la parola, proprio in un paese dove non è stata molto udita, ma anche lì tu puoi glorificare il tuo nome nella tua parola e per mezzo del tuo spirito. Signore, benedici coloro che ascoltano, benedici il fratello Frank. Signore, semplicemente io ti prego, benedici tutta l'opera, che sia all'est, all'ovest, al nord, al sud. Signore, io ti ringrazio che possiamo anche pregare per ognuno di noi. Sì, con noi ognuno, benedici ognuno al posto dove tu l'hai messo, che sia nel lavoro, che sia a scuola, che sia nella professione, ovunque. Benedici anche i giovani che non sempre hanno una via facile. Signore, fortificali nell'anima, nel corpo e nello spirito. Signore, vogliamo dare a te l'onore, perché tu sei degno di ricevere ogni onore. E ti ringraziamo che possiamo sapere che tu hai la tua mano sopra di noi. Talvolta la situazione può essere insopportabile, ma Signore, tu hai detto, venite a me, io ti darò riposo. Il tuo riposo è la nostra forza. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo e ti glorifichiamo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Voi cari, ricordatevi di me. Sarà il mio terzo viaggio in Cuba, se Dio dà grazia, e non abbiamo soltanto fratelli e sorelle che ascoltano e credono la parola dell'ora, ma ora delle chiese battiste hanno aperto i loro cuori e le loro porte, e andremo in diverse città per portare la parola. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Il nostro fratello Pacheco, che per molti anni vive a Hamburgo, ma che proviene dal Venezuela, egli mi accompagnerà e poi mi tradurrà dall'inglese in spagnolo. Ricordatevi, potrebbe essere l'ultimo viaggio che il Signore veramente possa chiamare gli ultimi, e siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente nel nome santo di Gesù. Amen. In breve, oh, quanto è glorioso, entreremo lassù, giubilando. In breve, oh, quanto è glorioso, entreremo lassù, giubilando.
Amen.
Amen.